Intanto buona festa per oggi.
Grazie.
Allora, dell'altro apostolo, anzi sarebbe l'apostolo per eccellenza, che è presentato come il più generoso, Pietro, c'è qualcosa di assolutamente singolare nel racconto che Giovanni presenta alla fine del suo Vangelo. Mi pare sia proprio, siamo al capitolo 21, versetti 1-19. È proprio la finale. Poi c'è ancora dei versetti, ma non aggiunge più nulla, no? Quindi l'ultimo episodio narrato è proprio questo che riguarda Pietro. La particolarità con noi, anche per il tema che svolgiamo, è dato proprio da questa constatazione che sembra piccola piccola, ma poi diventa assolutamente rivelativa. Allora, voi sapete che nel racconto del Vangelo, quando Gesù incontra Pietro, gli cambia subito il nome. In tutto il resto del Vangelo, del racconto, l'Apostolo è indicato con il nome cambiato. O è detto Simon, Simon Pietro, Pietro, no? Alla fine Gesù lo chiama con il nome della sua famiglia. Perché? Già questa piccola constatazione, no? All'inizio, quando Gesù incontra Pietro, e siamo al capitolo 1, versetto 42, tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Quindi, fin dall'inizio. Poi è denominato così, quindi o Simon Pietro o Pietro, no? Solo alla fine Simone figlio di Giovanni, per tre volte. Potrei già suggerire questa prospettiva di spiegazione. Sembra che Pietro, con tutto l'amore che porta al suo maestro, abbia ancora bisogno di qualcosa di essenziale, di decisivo, per realizzare proprio quello che significa il suo nome, Pietro. Quello che il suo nome significa per lui e per la comunità dei suoi fratelli, perché così ha voluto Gesù per lui. Quindi è come se manca ancora qualcosa di essenziale. Che cosa? Allora, ritornate alla descrizione dell'Apostolo Pietro nel Vangelo, in genere anche nei sinottici, ma seguiamo Giovanni perché è più, la comprensione è più immediata. Allora, se Gesù lo chiama con il vecchio nome, è per rammentargli l'amore che lui gli ha sempre protestato, senza però essere mai stato capace di viverlo fino in fondo. Ricordate, no, l'espressione Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. E poi, nella stessa notte, no, quando la serva, il servo, gli dice, tu sei dico tu, no, non lo conosco io, no, 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 no. Però ricordate che questa, diciamo, questo rinnegamento, Pietro non lo vive come un rifiuto del maestro. Perché tenete conto di due cose assolutamente particolari, tipiche di Pietro. Lui, quando è nell'orto del Getsemani e vengono a prenderlo, lui tira fuori la spada e vuole difendere il suo maestro. E gli stacca un orecchio, no? Al servo. È solo lui, è solo di lui che si racconta questo. Allora, lui ha rinnegato, va bene, ma è anche l'unico che rispetto agli altri che sono scappati, lui vuole andare a vedere. Lui va dietro, va nella bocca del leone. Cioè, non sa quello che succederà, ma lui va e vuole come seguire il maestro, no? E in questo suo volere stare dietro il maestro, che poi si rivela la, come si chiama, la possibilità per lui di tradirlo. Non dimenticate questo contesto, che è un contesto di grande generosità. Lui non ha rinnegato per, sì, potrebbe essere una vigliaccheria, va bene, ma non ha rifiutato il suo maestro, come non accettando quello che stava avvenendo. Lui ha fatto di tutto per andarci dietro. E poi tenete conto di questo particolare, che è molto significativo per come funziona per come funzionano i nostri cuori. Allora, nei sinottici, siccome non verrà ricordato questo episodio, che soltanto Giovanni ricorda, i sinottici hanno la premura di presentare Pietro che si accorge che ha tradito, ha collegato il suo tradimento alla predizione di Gesù e dice, uscito fuori, pianse amaramente. Ma quando quel pianse amaramente? È quando incontra lo sguardo di Gesù. Lui ha voluto seguirlo, l'ha rinnegato. Gesù che è presentato, no? Esce dal pretorio, lo guarda e lui poi se ne va, pianse amaramente. La descrizione è del suo pentimento. Giovanni non parla assolutamente dell'incontro di sguardi tra Gesù e Pietro. Quindi non accenna minimamente a che Pietro piange. Per Giovanni, avvenuto il tradimento, Pietro non ha mai più potuto parlare con Gesù. La prima volta che ritorna, in qualche modo, condotto da Gesù, ma che lui ritorna sul suo tradimento, è questa. Allora, quando dicevo i nostri cuori funzionano così, non so se voi avete mai raccolto le confidenze di persone, per esempio, un marito che tradisce la moglie che tradisce il marito, poi succede che ha già deciso di dirglielo e quello muore e non gliel'ha detto, allora da una parte uno dice, ma io mi sono pentito, ho confessato, ma se non gliel'ha detto c'è qualche cosa che non si scioglie più e pesa. Il nostro cuore ha bisogno, una volta che veramente accetta, no? di ho proprio sbagliato, ho proprio mancato, ti ho offeso proprio, no? Ha proprio bisogno di chiedere perdono direttamente alla persona. Pietro non ha più potuto. Non dimenticate queste cose. Allora, guardate da questo punto di vista, poi dopo ritorneremo su questo passaggio, non solo l'amore di Gesù, ma la tenerezza con cui porta Pietro a questa coscienza. Allora, Pietro ha deciso, andiamo a pescare. Naturalmente lui è sempre il capo. Quello che dice lui, gli altri fanno. E vanno a pescare. Non prende niente. Compare Gesù sulla spiaggia, ma lui non lo riconosce. a un certo punto, no? Questa figura dice: buttate le reti sulla parte destra, lui le butta e la pesca è abbondante. Non ha ancora capito. Sempre quando c'era Pietro e Giovanni insieme, Pietro è quello che non comprende mai, no? Giovanni è quello che capisce subito. È sempre così. Allora Giovanni dice: è il Signore, cosa? Vroom. Giù in acqua e arriva. Allora, immaginate, cioè, i Vangeli non sono molto parchi nella descrizione, ma chi ascolta deve intuire il dramma della scena, se no i cuori restano tutti piatti. Invece c'è tutto un movimento, no, di coinvolgimento. Allora lui arriva, tira la barca, poi porta i pesci, e Gesù ha già preparato qualcosa da mangiare. Poi si fa portare dei pesci, li cucinano. Quindi immaginate anche il clima di intimità che si stabilisce tra questo gruppo e il loro maestro, che non è la prima volta che vedono risorto, però in un contesto assolutamente particolare. Cucinano, ci vuole il suo tempo, passa un po' del tempo, sono lì sulla spiaggia, mangiano, finisce di mangiare, con noncuranza Gesù si rivolge a Pietro. I passi sono questi. Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Adesso consideriamo solo le domande di Gesù, non le risposte di Pietro. La seconda volta, Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Non aggiunge più di costoro. Terza volta, Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? I verbi sottolineano una certa diversità di intensità, però secondo me quello da notare è solo tra la prima e le altre due. Alla prima aggiunge più di costoro. Perché? Perché alla prima volta non dice in assoluto mi ami, ma dice più di costoro? E poi, notate, cosa che noi ascoltiamo il Vangelo con gli occhi, non con gli orecchi. Per cui a noi sfuggono quasi sempre i toni con cui le frasi sono pronunciate. Ma per il nostro cuore, quando è coinvolto in una faccenda, pensate una faccenda amorosa, i toni sono estremamente più significativi delle parole che diciamo. Non posso dire ti voglio bene, chi è che dice mai una roba del genere, no? Sto anche a dire ma dai, non fare la cretina. L'altra non è che coglie l'offesa, coglie l'affetto. Quindi le parole non sono poi così significative, è il tono che conta. Ma noi, anche quando ascoltiamo la lettura, l'ascoltiamo con gli occhi, cioè come se percorressimo un testo, non come se entriamo in un rapporto dove i toni sono assolutamente significativi. Allora, se facessi la domanda, Gesù nel riferire a Pietro, no, queste espressioni, ha cambiato mai tono? Se voi rispondete così, vuol dire che non avete colto assolutamente quello che è in gioco qui. Cioè, il tono è di assoluta intimità e Gesù porta sempre le cose allo stesso modo. Sarà Pietro che cambierà tono nelle sue risposte. Ma Gesù, usando sempre lo stesso tono, lo usa all'interno di una intimità che si è creata, per cui Gesù non sta facendo un rimprovero a Pietro. Voi pensate per esempio al modo con cui noi abbiamo di accogliere i nostri peccati. Se noi potessimo intuire di essere in un rapporto e il Signore quando ci imputa i peccati non è che è arrabbiato con noi. Per far sì che noi davvero riconosciamo i nostri peccati, noi dobbiamo sentire che il tono con cui l'altro si rivolge a noi è di assoluta intimità. Se no noi nascondiamo il peccato, ci difendiamo. E difendendoci diventiamo menzogneri. Quindi non godremo dell'amore salvatore del Signore. Quindi è assolutamente importante cogliere che per Pietro si è trattato della dimensione così creata da Gesù in termini di intimità la più assoluta e tra l'altro davanti a tutti. Allora, ritorniamo alle espressioni di Gesù. Mi ami più di costoro, la prima volta aggiunge più di costoro. Perché? Allora l'ha chiamato Simone figlio di Giovanni. Simone figlio di Giovanni era l'apostolo più generoso, tutti lo sapevano, tutti l'avevano riconosciuto, Gesù pure. Quello che non poteva più riconoscerlo era Pietro. Infatti la prima volta, rispondendo al suo nome vecchio, ha detto, certo, come è sempre stato, come sempre si è mosso, come lui sempre ha sentito. Ma Gesù voleva portarlo più nel profondo. Allora li fa, perché dopo la risposta Gesù dice pace ai miei agnelli. Allora, la conferma di Gesù alla risposta di Pietro sta indicando il valore del nome che gli ha dato. È come se dicesse, tu ti rendi conto di quello che ho fatto io di te chiamandoti Pietro? Tu ti rendi conto che cosa comporta il nome che ti ho dato? Difatti il riferimento non è a lui, pace né a niente. Seconda volta, stesso tono, Simone, sempre con nome vecchio, Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Allora, se prima valeva il confronto come di riconoscimento, adesso vale solo come riferimento per il suo cuore. Allora, Pietro non ha giocato la parte del pretendente a essere capo, è scavato capo. Perché? Perché dentro ha un amore generoso. Quindi quando Gesù glielo ricorda con la seconda, e lui dice, certo, e finì. Pietro usa un tono sicuro nel rispondere. Il tono di Gesù è dolce, il tono di Pietro è sicuro. La terza volta, Simone di Giovanni, mi vuoi bene? È successo qualcosa. Il Vangelo non dice nulla, ma evidentemente, siccome il Vangelo aveva notato che per tre volte Pietro ha rinnegato, non è pensabile che le tre volte non siano collegate. Allora Pietro collega, è come se dicesse, perdonate, porco, ha proprio ragione. Quello che lui mi sta dicendo è che io ho accettato e che mi ha sempre costituito, non lo posso più dire, perché ho tradito. Ma Pietro, che non è un uomo vanesio, che non pensa alla sua immagine, ma pensa davvero alla realtà del suo cuore, cosa fa? Non può più dirlo con sicurezza, ma si fida di quello che Gesù ha conosciuto di lui. E lui risponde, Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Non dice più io ti voglio bene, dice tu sai che ti voglio bene. Allora Gesù conferma la sua, come dire, pasci le mie pecore e aggiunge la sua predizione. Qui scatta quel qualcosa di essenziale che per Pietro non era ancora scattato. Il nome che lui aveva ricevuto l'aveva preso diciamo così, nella prospettiva dell'idea che lui si era fatta del Messia. E qui, quando Gesù gli conferma il nome che gli ha dato, lui capisce che cosa comporta. È come se avvenisse il cambiamento, la trasformazione definitiva di Simone, figlio di Giovanni, in Pietro, perché Pietro sarà colui che guiderà il gregge. E diciamo così, in base a che cosa lo può guidare? Non più in base al suo amore, alla sua generosità, alle sue qualità, ma in base alla fiducia che dà a Gesù, che l'ha scelto per compiere questo. E chi compie una responsabilità per gli altri deve sapere che non può più arrogarsi l'innocenza della guida. Chi guida altri deve sapere che non può basarsi sul fatto che lui è capace. Se no, sarebbe ancora il vecchio nome. Ma con il vecchio nome non c'è nessun compito nuovo. Anche il nome deve essere cambiato. Gesù gliel'ha cambiato. Pietro ha seguito Gesù. Qui avviene la trasformazione definitiva. E Gesù gli dice: mi seguirà, cioè quello che ho fatto io per voi, tu lo farai per me. E se rammentate, in tutto il discorso degli Atti degli Apostoli, Pietro è sempre ricordato nelle sue mancanze. Pietro non fa mai una bella figura. Tutti gli riconoscono la guida, lui è quello che, ma lui non fa mai una bella figura. Quando è a confronto con Paolo, perde sempre. Ma lui è Pietro. E quell'ufficio che Gesù gli dà, glielo dà proprio all'interno, e in questo senso è proprio bello tener conto, pensate, nella Chiesa, no? Cioè vivere i carismi e i ministeri della Chiesa. Se si vivono a partire da questa comprensione, allora nessuno si può arrogare qualche titolo, nessuno può esercitare il suo ufficio in funzione delle proprie qualità. Perché come Pietro, che pure è stato scelto in base alla sua generosità, non è confermato a guida per la sua generosità, ma per la scelta di Gesù per lui. Per me questa dimensione, no, è così essenziale, sia per la comprensione, diciamo, del tragitto di Pietro, ma anche per la comprensione di ogni nostro, diciamo, chiamiamo così, esercizio di responsabilità da credenti, da discepoli di Gesù. È sempre in funzione: Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Non sì, e quindi farò. Questa è l'unica condizione che permetterà agli altri di accogliere l'esercizio del mio ministero senza oppressione, al di là del potere. All'inizio non avevamo detto che l'illusione del demonio è sempre sotto il registro del potere? Qui abbiamo la risposta definitiva al superamento di ogni forma di potere, perché ci si fida dell'amore del Signore per noi. Qui avviene quello che è la trasformazione definitiva della scelta di Gesù per Pietro. Quello che può valere per noi è da accorgersi in questa ottica. Quando Gesù poi gli dirà, no? Quando sarai vecchio, un altro, no? Ti cingerà e ti porterà dove tu non vuoi. Ed è la predizione, no? Della passione, del martirio di Pietro. No? Praticamente è l'immagine che testimonia della sequela di Gesù da parte di Pietro. Ma notate, ed è qui che tutta la vita religiosa o prende vigore o s'affossa. Non è chiesto semplicemente a Pietro di dare la vita, perché la vita la si può dare anche per una cretinata, si può dare per qualsiasi ideologia, la vita si può dare anche per una menzogna. Non è richiesta la vita, si chiede altro, si chiede, e questo è da cogliere. Il dare la propria vita, ma condividendo i segreti di Gesù, il sentire di Gesù, la sua modalità di azione nel mondo perché tutti abbiano la vita. Se no, il dare la vita è sotto il registro della illusione mondana, che è un esercizio di potere. Applicate a ogni pratica religiosa, a ogni sacrificio che fate, a ogni lotta che pensate di fare nel nome di Gesù. Allora, se non è tesa a condividere i suoi segreti, a condividere il suo sentire, ad assumere la sua modalità di azione nel mondo, è tutto vano. Questo è ciò che dice questo episodio di Pietro. E potresti dire con le mie parole, no? Fai interpretare così: Signore, non sono degno del tuo amore, del mio non posso far gran conto, ma tu conosci il mio cuore, tu sai che ti voglio bene. Quando ho cercato di spiegare la trasfigurazione, non ho detto che l'unica condizione è la sincerità del cuore. Di te, ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Se voi ascoltate la rivelazione che viene dalle Scritture, dal Vangelo, mai vi viene chiesto un atto di virtù. Mai. Viene chiesto sempre e soltanto la sincerità di cuore. La sincerità è questa di Pietro, è riconosco, no? L'amore del Signore e poi dico, tu sai che ti voglio bene. Si attraversa ogni forma di giudizio, di autocondanna, mettete tutto quello che volete, per potersi fissare in quello che è stata la scelta di Gesù per noi. La fede o si gioca così, se no non toccherà mai le corde segrete del nostro cuore. È sempre un vestito che ci si mette addosso e il tempo lo logorerà. E poi ci sarebbe anche questa annotazione che potrebbe avvalorare dal punto di vista, diciamo, dei nostri sentimenti. Questa verità è che quando un uomo, anche una donna, quando un uomo professa il suo amore come balbettando, come sussurrando, vuol dire che il suo amore va oltre ogni forma di orgoglio o di pretesa. Sarà immune dal tarlo del predominio. Sotto qualsiasi forma si cerchi. In quell'amore c'è tutto il suo cuore perché si fida totalmente dell'accoglienza dell'altro. Perdonate questa annotazione. Anche tra un uomo e una donna. Se un uomo ama davvero, si mette, diciamo così, nelle mani dell'altra, tanto che se l'altra volesse ferirlo, lo può fare in un secondo. Quando tu non hai più paura di questo, ami. Se no, l'amore è ancora vissuto come la forma per accaparrarsi l'altro. Invece, in questo senso, applicatelo poi a Dio, no? Se amate, vi mettete proprio nelle sue mani. È come se ne faccia quel che vuole, io so che lui prende me. È un discorso della fede. noi quasi mai facciamo valere la dimensione di fede a questo livello. Ma il Vangelo spinge in ogni modo a dire: arrivate lì, perché lì trovate la vostra vita. Lì trovate la vita che viene da me, che nessuno può mortificare. Tra l'altro, Gesù sottolinea che solo a un amore di tal fatto, di tal fatta, è abbinata l'esercizio pastorale. Se no, l'esercizio pastorale parlerà troppo della nostra sete di potere, sete di predominio, sfruttamento di altri per. Allora, quando Gesù dice pace le mie pecorelle, è come dire a tutti verrà inviato, di tutti si prenderà cura e di gran cuore, ma perché tutti e ciascuno appartengono a quel Signore. È chiaro che il cui amore l'ha conquistato, per forza. E l'amore per il quale costituisce il vero obiettivo del suo interessamento per tutti. Tra l'altro, la conseguenza è perché tutti possono trovare quell'amore, quel riposo, non so, quella gioia, nello stesso Signore che l'ha data a te. Se non si vive così, sotto qualsiasi forma si accolga una responsabilità nella vita, non ci si può sottrarre totalmente alla responsabilità, sia piccola, sia grande, sia scelta da te o ti sia data dalla vita, tutti ce l'abbiamo. Dal momento che nasciamo, prima o dopo una responsabilità ci prende. Allora, o è vissuta così, se no si rischia troppo di essere illusi e nell'illusione, diciamo, manipolata dal tentatore, si annida quel senso, no, di servirsi gli uni degli altri, quel, come dire, far sì che se io ho vita è perché la succhio dall'altro. Invece il movimento della vita è diverso, a me viene se la do. E in questo senso c'è tutta l'esperienza, no? Viene sempre da riflettere su questo. Voi sapete che in diversi passi è sottolineato che Gesù, o perché, non so, vede la gente, no, come pecore sperse, oppure, per esempio, nel brano di domenica prossima è la vedova di Nain, quando come dire, fa risorgere, no, il figlio, oppure anche in altri passi, prima di fare un miracolo, si dice che Gesù ha compassione, no? Quando noi ascoltiamo il Vangelo, mai siamo portati a cogliere la possibilità di percepire noi quella compassione che lui usa. Noi ci riferiamo al frutto della sua compassione. Ha fatto il miracolo, sì, è un vero Dio. Ha ottenuto questo, lo può fare anche per me. Ma se non si coglie il contesto, io dico di sentimento, ma non è un sentimentalismo, è proprio un contesto di verità del cuore. Se non si coglie quello, il miracolo professato per noi è sempre là, non arriva mai qua. Se invece voi imparate a cogliere che dietro quella parola detta, dietro quell'azione fatta, dietro quel miracolo operato, c'è la compassione sua che ci ingloba, allora quel miracolo, quella parola, quell'azione è anche per me. E il cuore si apre all'effetto che quella azione, parola, miracolo, che è frutto della sua compassione, possa toccare anche il nostro cuore. E notate la cosa strana. Quando, dopo la discesa dello Spirito Santo, dopo la Pentecoste, Pietro annuncia il mistero del Messia morto e risorto, qual è l'effetto negli ascoltatori? Vi ricordate? Nel primo grande discorso, qual è l'effetto? Si sentirono trafiggere il cuore. In realtà, questo trafiggere il cuore, ebbero compassione di colui che hanno visto trafitto. Cioè, la compassione di Gesù, quando si incontra con la compassione che noi abbiamo per lui, per quello che ha subito, genera salvezza. Quando le due compassioni si incontrano, non siamo salvi. E invece noi calcoliamo sempre, Dio ci dà qualcosa, noi prendiamo, lavoriamo per poter dare qualcosa a lui. L'incontro non c'è mai. Lui è là, ci dà, noi andiamo, diamo, ma l'incontro non c'è. Se non c'è l'incontro, come può esserci salvezza? Tutto questo è da intendersi, non riferito all'esito della vita. Io non so se qualcuno di noi morirà martire, come si intende, non so, può essere. Ma la prospettiva è indicata perché possa comprendere tutte le azioni della vita, dalle cose più piccole alle cose più grandi. La prospettiva, se è questa, vuol dire che il Vangelo si apre, il nostro cuore si apre e ci si incontra. Se non è questa, non si incontra. Non, come dire, è come se non scatta nulla di vitalità, di vivacità. Allora, quello che alla fine poi dà testimonianza di questa vivacità è il fatto che quando scattasse questa reciproca compassione, vuol dire che il punto in cui il cuore si trova a vivere questo non è più toccato da nient'altro. Cioè a quella profondità niente dall'esterno arriva. E neanche dall'interno. Cioè, noi produciamo anche tante cose cattive, no? Neanche dall'interno. È quello che la scrittura poi definisce, e in questa liturgia la prima lettura è quella che ricorda la persecuzione, diciamo, degli apostoli, con l'annotazione questa: se ne andarono via dal Sinedrio lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. Lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. E sarebbe la percezione che la letizia nella persecuzione rivela la profondità della dignità del cuore che si ritrova nell'amore del Signore per tutti gli uomini. Cioè, il punto massimo di dignità è quello di poter essere lieti quando sei oltraggiato. Non perché chissà quale Signore stia usando, no, è per l'apertura di questo principio di dignità che è posto a un livello così profondo, nessuno può mortificare. Tutto il processo, diciamo, di rivelazione del Vangelo tende a questo. Il dono dello Spirito Santo tende a questo. Quello che Gesù dice a Pietro, dopo la terza volta che Pietro ha colto, che si fida di quello che Gesù conosce del suo amore per lui, dicendo pasci le mie pecorelle, è tu mi seguirai. Non avrai più paura di attraversare le afflizioni. Il tradimento, l'occasione del tradimento che continuamente diciamo avviene nella vita non genererà più la fuga, ma genererà la speranza, perché non vale solo per me che attraverso, ma vale per tutti, diventa il principio della testimonianza.
Vorrei aggiungere qualcosa sul versetto successivo dove Pietro gli domanda di Giovanni
a dopo.
Ma
usciamo un po' da questo, però cioè, è un'altra cosa. Un'altra cosa sarebbe questo, io non volevo neanche accennarlo a questo. Avete colto la domanda? Cioè, alla fine, no? Gesù parla a Pietro, ma Pietro dice, è di lui? Cioè, Pietro mantiene sempre la sua
leadership.
Allora, io direi così, allora. Tra l'altro non corrisponde al brano della liturgia, eh? La liturgia fa finire prima questo brano. Ma se vogliamo andare avanti nel brano, allora subito dopo è detto: Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato, no? E il Signore, gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: Signore, che cosa sarà di lui? E Gesù gli rispose: se voglio che egli rimanga finché io viva, a te che importa? Che te ne frega? Tu seguimi, no? Allora, il principio di fondo è: quando Gesù chiama, non ci chiama in rapporto a un altro, ci chiama in rapporto a lui, perché il suo amore riguardi tutti. Se noi rispondiamo nel confronto con qualcun altro, non pensiamo più al suo progetto per noi, ma ci collochiamo. Il volersi collocare davanti al Signore significa ancora esercitare un potere. Infatti, che te ne frega? Per noi, con la coda dell'occhio, sempre si tratta di guardare al vicino. Nel proverbio, l'erba del vicino è sempre più verde, no? C'è anche un elemento buono, nel senso che è anche uno dei modi per non illudersi, no? Di guardare al vicino. Però attenzione, questo sarà l'aspetto buono, ma c'è sempre una punta di veleno nel guardare al vicino, perché poi noi facciamo confronti. Cioè, vogliamo esercitare un potere, non siamo ancora disposti ad abbandonarci a quello che il Signore veramente vuole per noi. Se tu fai le pulci a quello che il Signore vuole per te, vuol dire che tu non ti fidi. Se non ti fidi, non puoi dire come Pietro: tu sai che ti voglio bene. Non puoi dirlo. E se non puoi dire questo, puoi esercitare in verità una responsabilità? I collegamenti sono di questo genere. Gesù spesso, per esempio, vi ricordate l'episodio dei due discepoli che dicono: vogliamo sedere alla destra e alla sinistra del tuo trono? Sempre Giovanni c'è, e suo fratello, vabbè, Giacomo, no? Un evangelista edulcora le cose facendolo chiedere alla mamma, quindi la colpa è della mamma, ma in realtà è dei due. Non c'è niente alla mano. Allora, prima cosa fa Gesù? Beh, intanto Gesù non si spaventa mai dei nostri desideri. Dice soltanto: ci rendiamo conto di cosa desideriamo e sapete qual è la condizione per soddisfarli? Allora, prima domanda è: ma voi sapete? E gli altri rispondono: notate che Giacomo e Giovanni non hanno mai tradito il Signore, non sono come Pietro. Tra l'altro, nella storia, Giacomo è il primo che subisce la morte. E anche qui, cosa misteriosa, Giovanni, che appare come colui che ama, di lui non si ha alcuna notizia certa che sia morto martire. Misterioso anche questo, no? Tutti gli apostoli sono morti martiri, di Giovanni noi non sappiamo. Ci sono alcune tradizioni che dicono che sia morto martire, ma probabilmente, infatti sono tradizioni del secondo secolo, probabilmente per non diversificarlo dagli altri apostoli. Comunque noi lo sappiamo. Ma la cosa misteriosa è che il Signore promette la sua sequela fino al sangue, e di Giovanni, che è quello che appare sempre come colui che coglie le cose, entra nel mistero di Gesù, no? Di lui non si sa, tra parentesi. Allora, è vero, io ve lo vi approvo, ma non sta a me definire questo. Cosa vuol dire in termini di, diciamo, di rivelazione del mistero di Dio questa cosa? Non tocca a me. Fatemi questa domanda. È possibile amare Dio con uno scopo diverso dall'amare Dio? Se voi amaste Dio, che so io, per diventare, per diventare buono, che poi non è mica una cosa da disprezzare, ma ogni scopo che sia diverso dall'amore non risponde alla dimensione dell'amore. Allora sotto c'è, non si può amare Dio per nessun altro motivo, fosse anche la gloria. Però notate, non è vero che non c'è collegamento tra l'amore e la gloria, ma questo è un segreto di Dio. A noi non tocca tenerne conto. Quando, non avete presente la contraddizione enorme di quello che dice la Chiesa, allora, nessuna azione può essere, cioè può ottenerci la conquista del paradiso. E poi si dice che il paradiso è la ricompensa delle nostre azioni. Non è una contraddizione? Guardate che tutte le verità che noi professiamo sono da concepire all'interno di una contraddizione, un paradosso. Da una parte si dice che noi non possiamo meritare il paradiso, dall'altro il paradiso è la ricompensa delle azioni buone. E stanno in questo principio. Allora, non si può amare Dio con uno scopo diverso dall'amore per Lui. La gloria che noi cerchiamo e che istintivamente, per noi risulta come poi l'autenticazione di un amore, non sta a noi definirla, basta accettare che Dio conosce. Se la stabiliamo noi, la stabiliamo in rapporto a una mentalità mondana. Invece Dio, che conosce, sa come fare. Allora, il lasciare a Dio questo segreto, che Gesù stesso lascia, il lasciare a Dio questo segreto rivela la purità di cuore con la quale tu servi Dio. Questa purità di cuore ti ottiene la pienezza di amore per Lui, che è quello che il nostro cuore vuole. Ecco, i collegamenti sono di questo genere. Addirittura, per me diventa come una specie di, anche di suggerimento di vita pratica, no? Non so, se voi siete in una comunità, desiderate la preghiera, non cercatela per voi, domandatela per le vostre sorelle, è il modo più veloce per averla voi. Se la domandate per voi, rischiate di avere l'occhio di confronto con le vostre sorelle. Non mandate le cose belle per loro, e voi vi attirate la cosa bella per voi. Facile dirlo? Non proprio facile farlo, ma chi ha il coraggio scoprirà. Basta, e buona festa ancora. Qui allora ci sono i fogli, poi ognuno ne prenda.
E chi è una comunità?